Tra la moltitudine di specie comparse sulla Terra, poche hanno avuto un impatto paragonabile a quello degli esseri umani. Attualmente abbiamo modificato oltre il 70% degli habitat esistenti e la nostra corsa verso l'espansione sembra non conoscere fine. Ma progetti visionari di gigantesche metropoli e audaci costruzioni che sembrano sfidare le leggi della fisica significano anche incognite sempre più complesse. Più una costruzione è ambiziosa, più i progettisti devono fare i conti con margini di errore sempre più piccoli che devono essere studiati e compresi. Calcolare l'incalcolabile, ponderare l'imponderabile è una necessità assoluta, perché ogni sbaglio del passato ci avvicina a un futuro più sicuro. La natura è una cosa meravigliosa, pensate alle montagne, ai laghi, alle isole, però spesso non teniamo conto di come sono nate. Le montagne sono lo scontro di falde che in realtà si avvicinano l'una contro l'altra. Spesso i laghi sono semplicemente acqua che ha riempito dei buchi fatti da enormi meteoriti che sono arrivati dallo spazio. Le isole spesso sono vulcaniche, sono nate semplicemente da eruzioni sotterranee sotto gli oceani. Questo significa che il nostro pianeta si è forgiato grazie a eventi catastrofici, per fortuna abbastanza rari, che avvengono ogni centinaio o migliaio di anni qui e là, sparsi nel mondo. E di questo dobbiamo tener conto quando costruiamo i nostri edifici e costruiamo le nostre città. Per esempio, sappiamo che in Italia il 94% dei comuni è a rischio di dissesti idrogeologici. A volte queste cose succedono perché sbagliamo noi i calcoli, ma in parte siamo semplicemente sfortunati e diventiamo vittime di eventi eccezionali. E questo è esattamente il caso, come quello che stiamo per andare a vedere, che ci porta nella assolata California. Molti di voi avranno letto Moby Dick, il capolavoro di Melville, una grande saga americana, ma se uno la legge attentamente si accorge che in realtà narra una storia terribile, è la storia dello sterminio delle balene, in particolare dei capodogli. Perché gli uomini si accanivano nell'Ottocento, quando è stato scritto questo romanzo, contro questi animali? Lo facevano perché questi animali fornivano all'umanità e alla civiltà dell'epoca dei materiali e degli ingredienti essenziali, in particolare l'olio di balena, che era ciò che serviva per illuminare ad esempio le nostre città con i lumini ad olio e con le lampade ad olio, oppure le stecche di balena che venivano usate per fare i corsetti dei vestiti delle donne. Qui vediamo però una vignetta di metà dell'Ottocento, 1861, in cui i capodogli fanno festa. Perché sono così contenti di essere sterminati? No, perché è finito lo sterminio dei capodogli, o perlomeno è sospeso, perché si è scoperto il petrolio. Il petrolio che oggi è diventato uno dei grandi fattori di inquinamento del nostro pianeta e che però ha sostituito come combustibile l'olio di balena. I capodogli adesso possono vivere più relativamente in pace di quanto non facevano nell'Ottocento. Il petrolio ovviamente continua ad essere estratto, è diventato un ingrediente fondamentale della nostra civiltà e della nostra tecnologia, ma è un materiale estremamente pericoloso, estremamente infiammabile, a volte può scapparci di mano, ed è quello che succede in un'importante raffineria del Texas. Il prossimo errore ha superato i confini della Terra e arriva direttamente da un altro pianeta. Restate con noi per scoprire di cosa si tratta. Qualcuno di voi avrà letto qualche romanzo di Jules Verne, e in particolare i due più famosi che ha scritto, Dalla Terra alla Luna e Attorno alla Luna. Sono le due parti di una saga che porta i primi astronauti attorno alla Luna, a fare un giro intero attorno alla Luna e a ritornare indietro. Verne era straordinario perché è riuscito a indovinare, un secolo prima che le cose succedessero effettivamente, molti particolari di questi viaggi verso la Luna. È riuscito a capire da dove sarebbero partiti gli astronauti, cioè da una base in Florida, dove sarebbe stato il centro di controllo della missione, cioè in Texas, quanto sarebbe durata la missione, cioè una settimana per andata e ritorno, dove sarebbero atterrati, o meglio ammarati, gli astronauti, perché sarebbero finiti nell'oceano. Non si può pretendere che in un romanzo tutto vada liscio e che tutto sia effettivamente come succede nella realtà. Infatti molti particolari dei romanzi di Verne sono sbagliati. Un secolo dopo, le missioni spaziali ci hanno portato, o meglio, hanno portato alcuni astronauti fin sulla Luna. Nel 1969 i primi uomini hanno messo piede sulla Luna con la missione Apollo, e questa missione Apollo ripeteva molti dei dettagli che Verne aveva effettivamente indovinato. La missione era governata, era stata pensata da un grande scienziato tedesco che si chiamava Werner von Braun, che però aveva in mente qualcosa di molto più grandioso. Per lui la Luna era soltanto il primo passo del viaggio nello spazio. Quello che veramente interessava a von Braun era il viaggio verso Marte. Negli anni 50 aveva scritto un romanzo che si intitolava Progetto Marte, in cui c'era effettivamente progettata tutta la missione. Per molti decenni non abbiamo più pensato alle missioni su Marte, ma recentemente è stato Elon Musk a riproporcele, a farci di nuovo sognare che sia possibile portare degli uomini sul pianeta rosso. Per ora naturalmente non è stato fatto, però ci sono già andati molti dei nostri macchinari, in particolare i famosi rover, che sono delle specie di piccole automobili che riescono a muoversi da sole. Sono estremamente sofisticati ed è anche molto complicato farli atterrare in modo da non danneggiarli. Però a volte le cose non filano lisce, come nel caso che stiamo per vedere. A volte l'errore più grande che possiamo commettere è non accettare la realtà e attribuirne le cause a forze soprannaturali. Ci vediamo tra poco per capire perché. Una delle caratteristiche dell'umanità è di cercare di spiegare, di dare delle spiegazioni scientifiche di ciò che accade attorno a noi. Ma un'altra caratteristica dell'umanità è quella invece di non credere alle spiegazioni scientifiche o alle spiegazioni perlomeno ufficiali, e di cercare di trovarne di alternative e spesso di creare delle teorie del complotto. Il caso più tipico di questo secolo è quello degli attentati dell'11 settembre del 2001 a New York, dove caddero le Torri Gemelle e dove in realtà molta gente non ha creduto alla spiegazione ufficiale che poi è stata data degli attentati, appunto, e ha cominciato a costruire una teoria del complotto o più teorie del complotto al riguardo. Si potrebbe immaginare che quando invece sono coinvolti dei fatti semplicemente naturali o scientifici, le cose siano diverse, ma non è così. Prendiamo il caso che stiamo per vedere, che coinvolge un ponte, il Silver Bridge della West Virginia, che cadde ad un certo punto e fece addirittura 46 vittime. Ma poi incominciarono a circolare, dopo questo catastrofico evento, delle voci. Si era avvistato un uomo che venne poi chiamato Uomo Falena, e si attribuirono delle spiegazioni addirittura soprannaturali alla caduta del ponte. In realtà, come vedremo nel filmato, le spiegazioni scientifiche sono molto diverse. Pensate a come si è evoluta la tecnologia negli ultimi millenni nella storia della civiltà, partendo dalle palafitte e arrivando fino ai viaggi spaziali. A volte si è trattato di un progresso dovuto a nuove scoperte, a nuove idee, a nuove invenzioni. Altre volte invece si è trattato semplicemente di un riparare gli errori che erano stati fatti o i disastri che erano avvenuti, cioè imparare dall'esperienza. Sono due modi diversi di procedere, sono quelli che permettono all'umanità di continuare ad andare avanti e a cercare di superare i limiti che sembrano a prima vista insuperabili. Thank you.